Buonasera, bentrovati. Siamo nel testo a pagina 365, proprio l'ultima riga. E dice così, passo 18. L'ultima volta abbiamo, vi ricordate, abbiamo parlato della stregoneria, della strega, tutti quelli che fanno cose strane, eccetera, eccetera. Oggi la Torah dice così: chiunque giacerà con un animale verrà messo a morte. Può sembrare strano quanto vuoi, ma è qualcosa che succede. Sono persone che giacciono con animali. Allora la Torah dice: una persona del genere verrà messo a morte. Perciò avere una cosa del genere con un animale è punibile con la morte. Vediamo il commento cosa ci dice. Il commento 18 a pagina 366 dice: messo a morte, in quale morte? Tramite la lapidazione. Ok? Nell'ebraismo non esiste sparare, c'è o lapidazione o altri sistemi, ma sparare, per esempio, non esiste. Allora qui dice con la lapidazione. 19. Dice: colui che offrirà sacrifici agli dèi e non esclusivamente a Dio verrà messo a morte. Questa è idolatria. Vuol dire, chi fa dei sacrifici per onorare altri dèi, allora ovviamente è la base dell'idolatria. Però vediamo. Il 19 dà una spiegazione che dice così: colui che offrirà sacrifici, qui in ebraico c'è scritto la parola Elohim, che Elohim di solito vuol dire Dio, ma qua viene a spiegare che questa parola Elohim in questo versetto si riferisce agli angeli, perché a volte la parola Elohim si riferisce a Dio, altre volte ad angeli. In questo contesto è angeli, perciò dice: colui che offrirà sacrifici agli angeli, poi allora anche verrà messo a morte. Non si parla soltanto di idoli altri, anche addirittura degli angeli, poiché adorare qualunque forza o combinazione di forze, inclusi gli angeli di Dio, è un crimine capitale. Uno può dire: va bene, vado a fare un idolo di un qualcosa, un pagano, eccetera, va bene, capisco che possa essere, ma poi dice: no, non soltanto un idolo, anche un angelo che è una creatura di Dio, tu non puoi venerarlo al posto di Dio, non puoi offrirgli un sacrificio, per esempio, pur essendo un angelo una creatura di Dio, ok? Anche quello è vietato. Il commentatore Sforno aggiunge che è vietato persino adorare gli angeli anche assieme a Dio, ovvero, no, c'è chi dice, ci sono quelli che pensavano, forse ancora tuttora, non lo so, che dicono: io credo in Dio, Dio esiste, lo servo, faccio sacrifici a Lui, però lo faccio anche agli angeli. Perciò non sta rinnegando Dio, accetta anche gli angeli come figura divina. Dice: anche questo è proibito. Anche questo, che non stai totalmente annullando Dio, però anche questo è proibito.
Scusi, Rav.
Perché Dio essendo che Dio è unico, non è che Dio è unico, però gli angeli che sono la sua creatura, e allora posso venerarli, no? Dove sta lo sbaglio? Perché uno può pensare: beh, visto che l'angelo lavora per Dio, un suo emissario, allora magari posso, lo sento più vicino, magari posso farmelo amico. Per esempio, l'angelo della morte, per esempio, no? Me lo vuole tenere lontano, allora gli faccio dei sacrifici così lui non viene a prendermi, per esempio, mi viene in mente adesso, o cose simili. Cioè, no, non puoi fare una cosa del genere, perché è soltanto Dio e neanche i suoi emissari, che sono appunto gli angeli. Stefania?
Sì, ma volevo dire questo. Se gli angeli sono privi di volontà, qual è il senso di fare un
Giusto?
sacrificio a un angelo se tanto non hanno volontà? Quindi.
Giusto? Giusto, ma magari una persona erroneamente può pensare che l'angelo sia autonomo. L'osservazione è giusta, ma appunto la Torah lo sta insegnando, che comunque l'angelo non ha nessuna forza se non che è quella divina, giusto?
Sono come dei robot.
Esatto. Ok, Stefania? Ok, andiamo sempre avanti nel commento 16-19. Dice appunto verrà messo a morte. In questo contesto, la Torah impiega il verbo Yehoram. Quando dice metterà a morte, usa questo verbo qui, che in realtà è poco ricorrente, è un verbo quasi sconosciuto per il concetto di pena di morte. Per concedere i primi si dice motiumat o altre cose, ma Yehoram non è mai, è una cosa poco usata. Come mai qui la Torah usa questo verbo particolare? Esso indica che il trasgressore si è spinto talmente oltre il lecito da non meritare di esistere. Yehoram viene dalla parola cherem. Cherem vuol dire scomunicare anche. Quando una persona fa qualcosa di male, che è addirittura la comunità può scomunicare una persona per allontanarlo da quanto ha fatto una cosa grave. Cioè, allora qui è come se dal cielo viene scomunicato e viene ucciso. Non solo scomunicato, ma viene ucciso, ma è un termine più forte di uccidere, di far vedere di quanto è grave questa cosa qua. Assegnando lo allora, perché si è spinto talmente oltre il lecito da non meritare di esistere. Una persona che ha un Dio che provvede a tutto e vai e ti prendi altri idoli che sono inferiori. Allora, vuol dire che non hai capito niente dell'unità di Dio. Allora, qua dice assegnando lo stato di divinità a un essere che ovviamente non lo merita. Addirittura anche l'angelo, il peccatore, si priva automaticamente del diritto di vivere. Ok, passo 20. Il passo 20 dice così: non offenderete e non opprimerete lo straniero, poiché anche voi foste stranieri in terra d'Egitto. La parola straniero è ger. Ger vuol dire uno che si convè, un convertito. Uno che si è convertito all'ebraismo e ha abbracciato l'ebraismo è molto difeso dalla Torah. Adesso, da qui in poi, per qualche passo, parleremo della difesa che la Torah dà alle categorie. Come chiamare? Forse dei più deboli, dei più magari più sotto mira? Adesso vedremo cosa vuol dire.
Categoria
Allora,
protetta.
sì, ok. Categoria protetta, grazie. Perciò agli occhi della Torah, agli occhi di Dio, una persona che si converte, bisogna fare molta attenzione di non disturbarlo, di non mancare di rispetto. Adesso vediamo cosa vuol dire. Colui che offre. No, 20. Non offenderete. Cioè non puoi offendere, non puoi opprimere colui che si è convertito, poiché anche voi foste stranieri, anche voi, noi quando eravamo in Egitto, anche noi eravamo stranieri là. Allora, noi sappiamo sulla nostra pelle cosa vuol dire. E noi abbiamo sofferto in Egitto, ci hanno schiavizzato. Perciò tu che l'hai passato sulla tua pelle, impara a non farlo con gli altri. Perciò uno straniero, ovvero qualcuno che si converte, già di per sé non ha famiglia nella comunità e lui è venuto da solo o con sua moglie, perciò è già a disagio, non rendergli le cose più difficili. Allora, abbi un occhio di riguardo speciale per questa categoria di persone. Andiamo a vedere il commento. Non offenderete e non opprimerete. Allora, Per offesa si intende il disprezzo verbale. Per esempio, ma tu sei uno straniero, ma tu sei un convertito. Questo è bruttissimo, è vietato proprio. E poi l'altra parola cos'è? Oppressione. Con il termine oppressione, il versetto si riferisce invece al furto, di non fare furto a loro. Qua dice una cosa ovvia: colui che deruba allo straniero o commette nei suoi confronti qualunque altra cosa vietata dalla Torah, si macchia di due colpe. Uno che hai rubato, quello anche a qualsiasi persona non puoi rubare. In più qua, il doppio che cos'è? Il rubare in sé, che è vietato verso tutti, e in più il fatto che lo stai facendo proprio a una categoria protetta, che è il convertito. Sempre di seguito, lo straniero, Ger, Rashi definisce straniero chiunque provenga da un altro paese e non sia nato in quello in cui si è insediato. Infatti, straniero vuol dire qualcuno che arriva da un'altra città. Un ebreo di nascita che importuna un proselita, appunto un convertito, riguarda le sue origini straniere, provoca la risposta: anche voi foste stranieri in terra d'Egitto. Giustamente. I commentatori spiegano, pagina accanto, i commentatori spiegano che il termine straniero si riferisce al proselita, ma il significato del versetto riguarda qualunque straniero, compreso l'ebreo appena giunto in una città o in un quartiere, poiché anche egli si sente inevitabilmente a disagio in un ambiente sconosciuto. Di nuovo una fascia protetta. Perciò non soltanto lo straniero inteso come chi si converte, perciò arriva nel nostro popolo da un altro popolo, ma anche un ebreo che arriva in una città nuova, in un quartiere nuovo, perciò è a disagio per la novità, anche lui è considerato come uno straniero. Perciò fai attenzione di non offenderlo e di non saccheggiarlo e così via. Or HaIm, commentatore della Torah, presenta un significato più profondo di questo versetto e dice così: gli ebrei potrebbero essere tentati dallo sminuire e disprezzare i proseliti, i convertiti, in quanto, tra virgolette, scrive, privi della santità dei discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe. Allora, qua sta parlando come potrebbero, vuol dire, cosa potrebbe frullare nella testa di una persona per parlare in un certo modo a un convertito? Perché potrebbe pensare che lui, essendo convertito e non nato ebreo, allora magari è inferiore, magari non ha la stessa santità che Abramo, Isacco e Giacobbe hanno in ereditato a noi ebrei. Uno potrebbe pensare così, no? Allora, in risposta a questo, la Torah ci ricorda che un tempo noi stessi eravamo immersi nel fango spirituale, è un modo di dire, fango spirituale degli Egizi, e non eravamo affatto migliori di un proselita prima della conversione. Perciò tu stesso, noi eravamo nei famosi 49 livelli di impurità in Egitto, eravamo diventati come loro, idolatri, perciò anche noi eravamo basso di livello. Allora, e dice addirittura, non eravamo neanche, eravamo addirittura peggio di un proselita prima che si converte. Perché noi eravamo idolatri addirittura, un proselita non per forza è idolatra. Non necessariamente. Perciò, per dire, prima di guardare gli altri, prima di puntare il dito agli altri, guarda te stesso quello che sei. Anche tu, da ebreo, hai fatto cose brutte in passato, hai fatto idolatria. Perciò, non dire, ma tu eri idolatra, anche se era idolatra, era la sua cultura, poverino, cosa vuoi? Ma il fatto che lui ha scelto di estraniarsi da quel tipo di cultura scegliere il monoteismo, anzi, è degno di maggior lode, come chi questa settimana è la parasha di Itro, non la parasha che stiamo studiando adesso, la parasha che leggiamo sabato, parla di Itro, che era il suocero di Mosè, e leggiamo i 10 comandamenti questo Shabbat. Come mai i 10 comandamenti sono stati nati, la parasha dei 10 comandamenti proprio a nome di Itro, che era un idolatra, lui era... Ogni anno ripetiamo questa cosa. Lui era il capo spirituale degli idoli nel mondo. Lui era il sacerdote degli idoli, quelli che li scopriva, li divulgava. Proprio lui riceve il nome della parasha che parla dei 10 comandamenti dove c'è scritto non fare idolatria. Proprio lui? Sì, proprio lui che era il più grande idolatra della storia, o comunque di quel momento. Visto che lui ha capito il suo sbaglio, ha capito che l'idolatria non ha valore, ma c'è soltanto un unico Dio, proprio lui si merita, chi più di lui merita il nome di questa parasha? Perché ha capito che ha sbagliato e ha avuto la forza e il coraggio di cambiare i suoi modi di vedere. Perciò, anzi, quando c'è un proselita o qualcuno che è ebreo e torna a Dio, anzi, bisogna dire wow, complimenti. Tutta una vita hai fatto delle cose che magari non sono consone a un unico Dio, adesso hai veramente grande merito perché hai scelto di abbracciare l'ebraismo. Io sono nato ebreo, non posso togliere il mio ebraismo, rimarrò sempre ebreo a vita. Ma uno che non nasce monoteista e decide di abbracciare l'ebraismo perché è monoteista, allora è degno di rispetto. Perciò, per quanto è vietato, secondo la Torah, fare proselitismo vuol dire invitare delle persone a diventare ebrei, al contrario di qualsiasi altra religione, che tutti, anzi, chi riesce a portare altre persone nella loro religione ha dei bonus. Da noi è al contrario, noi non facciamo proselitismo, però ovviamente quando una persona dimostra che è sincera, eccetera, eccetera, dopo diverse prove, eccetera, allora gli si insegna e lo si fa. Si fa fare la conversione che dura ovviamente anni e anni di studio, preparazione, eccetera. Ok, domande? Passo 21. Un'altra fascia protetta. Non opprimerete la vedova e l'orfano. La vedova e l'orfano, questo divieto vale nei confronti di qualunque altra persona. Scusate, non opprimete, non opprimere, questo mi mancava il verbo. Abbiamo detto di non opprimere il convertito. Ok, prossima regola, non opprimere una donna vedova e un orfano. La vedova e l'orfano, questo divieto vale nei confronti di qualunque altra persona. Non puoi opprimere nessuno, in realtà. Allora, perché la Torah viene a specificare in questi casi qui? La Torah tuttavia parla della vedova e dell'orfano, essendo coloro che sono più facili da opprimere, essendo indifesi, che non c'è un papà e il marito che li difende, allora, essendo una fascia indifesa, allora a causa della loro debolezza. E qua dice tanto più, cioè non si può opprimere e fare male a nessuno, ma la Torah specifica in questo caso perché questo caso è molto peggio, perché essendo da soli, senza nessuno che li protegga, allora il peccato è maggiore. 22. Se invece lo affliggerai, se tu farai del male alla vedova o all'orfano, bada, stai attento, poiché se egli, l'orfano, mi rivolgerà il suo grido, qua è Dio che sta parlando, darò ascolto al suo grido. Vuol dire, quando un orfano grida, nel senso si lamenta, no? Alza la voce. Dio è lì che ascolta perché un orfano è poverino, è un orfano, o la vedova. Perciò fare del male a un orfano o una vedova, stai molto attento a quello che fai perché giochi col fuoco. Fare male a qualsiasi persona è male, ma fare, urlare, far piangere una vedova o un orfano non c'è perdono. Infatti dice 21, la vedova e l'orfano, questo divieto vale nei confronti... Allora, mi avete detto, no? Ah no, è 22, scusate. Se invece lo affliggerai, bada. Rashi spiega che questo versetto non riporta esplicitamente ciò che accadrà. Non dice bada che ti succede questo, dice bada in generico. Non riporta ciò che esattamente accadrà alla persona che agirà in tal modo. Con questa esclamazione... La Torah intende che chiunque osi causare pena a una vedova o a un orfano deve aspettarsi una punizione severa dal padre con la P maiuscola degli orfani e giudice delle vedove, ovvero Dio. Perciò se tu ti metti, fai qualcosa di male a una vedova, sappi che ha a che fare con Dio, perché sono protetti direttamente da Dio. Il versetto precedente era plurale. Ritorniamo sul versetto precedente, dice, ah sì, vedi, non opprimere la vedova e l'orfano, è singolare. Invece, la frase dopo, 22, invece in italiano non si vede, ma in ebraico sì. È plurale. Allora, perché c'è questa differenza tra singolare e plurale? Il versetto precedente era al plurale, mentre questo è al singolare. Ciò indica che se la comunità consente, anche a uno solo dei suoi membri di maltrattare gli indifesi, Hashem la punirà interamente. Se in una comunità, mettiamo conto la comunità ebraica di Milano, ipotesi, se c'è un membro della comunità ebraica di Milano, degli ebrei di Milano, che fa questo peccato, che fa del male a una vedova piuttosto che a un orfano, in qualche modo li maltratta, non è solo lui che paga le conseguenze. Tutta la comunità che sta in silenzio e che non prende le difese della vedova, ovviamente se è una cosa risaputa, ovviamente, se è una cosa che nessuno sa, è un altro discorso, ma se lui fa una cosa pubblica e tutti lo sanno e nessuno prende le difensive, allora tutta la comunità è passibile di punizione, mai sia. Di seguito, se egli... Abbiamo detto, se l'orfano mi rivolgerà il suo grido a Dio, letteralmente la prima parte del versetto è al singolare, ma il suo significato è al plurale. Di nuovo, cosa vediamo? Hashem vendicherà la loro pena indipendentemente dal fatto che volgano a lui il loro grido o meno, ma agirà ancora più severamente se la loro sofferenza sarà tanto grande da indurli a invocare il suo nome. Allora, io ero distratto perché mi stanno arrivando dei messaggi, allora lo ripetiamo, abbiate pazienza. Se egli, l'orfano, mi rivolgerà il suo grido. La prima parte del versetto è singolare, ma il suo significato è al plurale. Ok. Dio vendicherà la loro pena degli orfani, indipendentemente dal fatto che volgano a lui il grido o meno. Non è che soltanto se l'orfano si lamenta con Dio o meno, anche se non si lamenta, anche se se lo tiene dentro. Ma agirà ancora più severamente. Perciò Dio comunque prenderà delle provvedimenti con chi fa del male all'orfano. a prescindere se si lamenta o meno, ma agirà ancora più severamente se la loro sofferenza sarà tanto grande da indurli a invocare il nome di Dio. Perciò, anche se invece se si lamenta all'orfano, allora i provvedimenti saranno ancora più drastici. Ok, 23. Mi adirerò e vi ucciderò con la spada. Sta continuando a parlare a quelle persone lì. Mi arrabbierò e vi ucciderò con la spada. Saranno le vostre mogli a essere vedove e i vostri figli a essere orfani. Cioè, qua non è che dice una cosa e poi va avanti e cambia. Si impunta Dio su questa cosa qua, dell'orfano e della vedova. Questo era il passo 23. Vediamo il commento cosa dice. Saranno vedove e orfani i vostri figli, le vostre mogli? Allora, se i trasgressori rimangono uccisi, è ovvio che le mogli saranno automaticamente vedove e i loro orfani, e loro figli orfani, no? Allora, perché la Torah lo dice? È ovvio. Si tratta tuttavia di una maledizione diversa. Le donne non avranno prove della morte effettiva del marito e quindi rimarranno tutta la vita prigioniere nell'impossibilità di risposarsi, ovvero lui morirà, ma la moglie non saprà mai che lui è morto o meno. È sparito, un giorno si sveglia e il marito non c'è. Forse è vivo, forse no. In un caso del genere, una moglie non può risposarsi, perché forse il marito è vivo da qualche parte. Perciò, per non fare, come si chiama, bigamia, se non hai una prova che tuo marito è morto e il marito è andato, ma si è perso, purtroppo lei dovrà rimanere tutta la vita che non potrà risposarsi. Allora, questa è la maledizione. Se il marito muore e lei lo sa, ok, si farà un altro marito, si sposerà di nuovo. Ma qui la maledizione di Dio è: ti farò morire, ma che tua moglie non saprà, non troverà il tuo corpo, che non saprà mai se sei morto o no, e lei soffrirà del fatto e rimarrà tutta la vita da sola. E poi dice: i figli, non sapendo che il padre sarà stato solo catturato oppure ucciso, stesso concetto, i figli non potranno mai ricevere tutta l'eredità del papà, perché forse è vivo, allora non possiamo toccare i suoi soldi. Perciò è una maledizione che dice: fai attenzione perché non scherzare col fuoco, che poi ti bruci. 24. Quando presterai denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che si troverà con te, non ti porrai nei suoi confronti come un creditore e non gli imporrai degli interessi. Questa frase è piena di commenti, infatti commento è lungo qua. 24. Quando presterai il denaro, questo è uno dei tre casi in cui nella Torah il termine im significa quando e non se. Allora, chi capisce l'ebraico, se lo legge in ebraico, dice im kesef talve. Im vuol dire di solito se. Però qua dice, è uno dei tre casi che la parola im non vuol dire se. Non è un se farai allora, no. Dice quando presterai. Cosa vuol dire? Che devi farlo, devi prestare. Non se lo farai. E allora qua dice: aiutare i poveri con un prestito non è una scelta, se mai dovresti farlo. No, non è una scelta, ma è un obbligo. Perciò dice, quando ti toccherà di aiutare un povero, e non se, quando, allora aiutare i poveri con un prestito non è una scelta, ma è un obbligo. Se Dio concede del denaro all'uomo, è perché lo dia in prestito al bisognoso o addirittura in regalo. Rav Hirsch spiega che la radice della parola Presterai, che vuol dire, che si dice talvè, può anche connotare attaccamento. Cosa vuol dire? Cosa c'entra prestare con attaccarsi? La Torah ci insegna che prestando del denaro a un bisognoso, ci attacchiamo a lui e al suo dolore. Egli non è più solo. Vedete, la Torah è un libro di pietà, che insegna compassione, insegna di capire il prossimo. Egli non è più solo, poiché noi ci impegniamo ad aiutarlo e a superare gli ostacoli che gli impediscono di essere autosufficiente. Perciò quando lui si sente che qualcuno gli dà una mano a rimettersi in piedi. Stiamo parlando di una persona che magari ha sempre lavorato, poi ha perso soldi, l'affare è andato male, va a chiedere in prestito dei soldi per ricominciare di nuovo a una nuova attività o quello che sia. Allora la Torah dice assolutamente aiutalo, aiutalo a rimettersi in piedi. Addirittura dare un prestito è più di dare tzedakah. Di dare, perché se da qua tu dai una piccola cifra, una cifra magari inferiore, dice lo do a fondo perduto. Qui invece si tratta magari di una cifra grande che tu dai alla persona per aiutare con questi soldi di ricrearsi. È come il Talmud dice, quando una persona ha fame, una famosa storia, no? Quando una persona ha fame non dargli un pesce, bensì insegnagli a pescare. Se tu gli dai un pesce, ok, l'hai sfamato oggi, va bene, oggi gli dai un pesce, ma se tu li metti in condizione di aprirsi un nuovo lavoro, di mettersi in piedi e che diventa autosufficiente, è più di dare un pesce, è più di dare una tzedakah una volta, lo rimetti in piedi. Perciò la Torah ci comanda di prestare denaro al prossimo senza interessi. Non puoi chiedere interessi a una persona che ha imprestato i soldi. Colui che presta ha ovviamente il diritto alla restituzione del denaro. Io dico, ti faccio un prestito, però poi, fra un anno, 2, 6 mesi, quando è, me li rendi, ma senza, puoi chiedere i soldi indietro. Cioè, la Torah ti obbliga a prestargli i soldi, ma non ti obbliga a non riprenderli indietro. Cioè, non è che uno dice, devo per forza regalare, no. Gli faccio un prestito, poi quando potrà me li renderà senza interessi. Ma non può mettere in imbarazzo. Allora, colui che presta ha ovviamente diritto alla restituzione del denaro, perché appunto è un prestito, ma non può mettere in imbarazzo il debitore, agendo con lui come un creditore che importuna o facendogli pesare la sua dipendenza economica. Non è che tu gli dai i soldi e poi ogni mese vai a dire allora, quando è che mi dai i soldi indietro? Cioè, se lo fai per aiutarlo. Perciò i patti che erano un anno, ipotesi, non è che vai adesso a disturbarlo ogni secondo. C'è addirittura, non mi ricordo dove l'ho letto, se c'era una persona specifica o comunque una persona che dà un prestito. Addirittura, se vede per strada la persona a cui ha dato il prestito, cerca di cambiare strada, di non incontrarlo, per non metterlo a disagio. Questo è fantastico. Ma non può mettere in imbarazzo il debitore agendo con lui come un creditore che importuna o facendogli pesare la sua dipendenza economica. Inoltre, anche se il creditore ha il diritto di esigere una garanzia, perciò io ti do un prestito, però dammi una garanzia. Questo è permesso dalla Torah. La Torah però limita il suo diritto di trattenerla se il debitore ne ha bisogno. Ma questo lo vedremo nella prossima lezione, che dirà tu puoi prendere un pegno, però se è un qualcosa che lui necessita in quella giornata lì, entro il calare del sole, devi dargli il pegno indietro. Metti conto, lui ti dà il suo pigiama. a dormire. È l'unico vestito che ha, l'unico pigiama che ha è quello. Allora, lui te lo dà, però stasera devi andare a dormire, devi darglielo indietro. Ma studieremo la settimana prossima questo. Ok, il prestito è una delle forme, il pigiama, piuttosto che la coperta, quello che sia, sì. Il prestito è una delle forme, ah, qua lo dice, più alte della tzedakah, della carità, poiché preserva la dignità del debitore e gli consente di ristabilire la propria posizione economica per non dipendere più dal prossimo. Perciò tu che gliene impresti, non gliel'hai regalato, perciò lui non si vergogna tanto. Sì, è sempre imbarazzante, ma non è una cosa che si vergogna, perché tu alla data fattuita glieli rendi. Perciò è più alto di fare tzedakah, perché appunto, come dicevamo prima, lo rimetti, gli dai il modo di non dipendere più da nessuno. Poi, il passo diceva, quando tu impresti soldi, prestare denaro a qualcuno del mio popolo, allora, a qualcuno del mio popolo, al povero che si troverà con te. Questo è quello che la Torah scrive, no? Cosa vuol dire al mio popolo, al povero che si troverà con te? Queste parole ci insegnano un preciso ordine di priorità. Vuol dire a chi devi dare la priorità di dare un prestito. Ci sono diverse persone nella tua città, 10 persone per esempio, che hanno bisogno di un prestito. Qual è la Torah ti insegna? Non puoi darla a tutti e 10, puoi darne a una persona, ipotesi. Chi scegli tra questi 10? Cos'è la scaletta di priorità? È una cosa molto logica. La Torah dice così. Se si deve scegliere, per esempio, fra un ebreo e un non ebreo, ovviamente tu vai a darlo al tuo fratello. Ma non è una questione di, così dice, così dice l'antisemitismo al contrario. Non è una questione che ti dispregio, è un dispregiativo verso, ma semplicemente con la mia famiglia. Allora io aiuto qualcuno prima del mio popolo. Allora, se c'è la scelta tra un ebreo e un non, dovrò per forza darlo prima a un ebreo. Poi dice, se devo scegliere di dare un prestito tra un povero e un ricco, ovviamente sceglierò di darlo al povero, perché lui ha più bisogno, il ricco no. Se devo scegliere, se posso aiutare tutti, lo do a tutti, all'ebreo, al non ebreo, al ricco, al povero. Ma se devo scegliere, la priorità è quella. Ovviamente il povero viene prima. Fra un povero della propria... Oh, qua lo spiega ancora meglio. Se io devo scegliere tra un povero della mia città e un povero di un'altra città, e quello della città di dove riceverà prima, e il povero della tua città ovviamente deve ricevere prima la priorità, perché è della tua città. Inoltre, l'espressione mio popolo indica che se mai si fosse tentati di aiutare il povero in maniera sprezzante, si tenga bene a mente che egli fa parte del popolo di Dio ed è a lui, da lui, da Dio protetto e amato. Anche per esempio, se una persona ha un povero in famiglia, anche se non stretto, ma in famiglia sa che c'è una persona che ha bisogno, è un povero. Allora non vai a dare a un povero sempre della città, ma se non è della famiglia, il povero della tua famiglia arriva prima. Le due espressioni che dicono al mio popolo e che si troverà con te espongono motivazioni importanti in base alle quali tutti dovrebbero prestare denaro ai bisognosi. Coloro che prendono in prestito sono il mio popolo, dice Dio, mio con la M maiuscola, il popolo di Dio. la sussistenza del quale è sua responsabilità. Perciò mantenere, e se tu mantieni il figlio di Dio, fai una mitzvah. Perché Dio è responsabile di mantenere questa persona. Allora, se tu lo fai, stai facendo, sei il braccio lungo di Dio, lo stai facendo per lui. Quindi, chiunque li aiuti può essere certo che Dio li ricompenserà, lo ricompenserà. Se tu aiuti un povero tramite anche un prestito che prenderai indietro, sappi che tu stai facendo quello che Dio dovrebbe fare. Dio deve aiutare i suoi figli a mantenerli, a sostenerli, dargli sostentamento. Allora, se lo fai tu, aspettati tante, tante benedizioni da Dio. Inoltre, come insegnano i saggi, i poveri danno ai ricchi una grandiosa opportunità. Molte volte chi dà, il ricco che dà soldi al povero, pensa che gli fa un favore. È vero, gli fa un favore. Però qua dice che insegnano i saggi che i poveri danno ai ricchi una grandiosa opportunità. Poiché coloro che offrono denaro o in beneficenza o in prestito sono abbondantemente ricompensati da Dio. Perciò alla fin fine chi fa il favore più grande? Il povero che riceve fa il favore più grande al ricco che glieli dà, perché il ricco riceve poi tante benedizioni da Dio. Quindi colui che dà guadagna più di colui che riceve. Ciò è indicato dall'espressione che dice che si troverà con te. La persona che aiuti è con te, perché siete soci. Tu la aiuti dandogli il prestito, ed essa, offrendoti questa possibilità, aiuta te. Perciò aiuti qualcuno, sappi che lui ti sta facendo il vero favore, te lo fa lui, che ti dà il merito, la possibilità di poterlo aiutare. In quanto figlio di Dio, tu stai aiutando un figlio di Dio. Ok, andiamo avanti, sempre nel commento. Non ti porrai nei suoi confronti come un creditore. Non esigere da lui il saldo del debito con la forza. Inoltre, non comportarti nei suoi confronti da creditore. Non farlo sentire a disagio. Non come è arrivato il momento che mi devi pagare, è finito il nostro, l'anno è finito, dammi i soldi. Ok, l'anno è finito, è vero, ma fallo con gentilezza, fallo con garbo. Ok. Adesso, per concludere la lezione, leggiamo nella pagina accanto, box giù, parole di vita, quello grigio. Stefania, con noi, tutto a posto? Ok, dice così: quando presterai denaro al povero che si troverà con te, quello che abbiamo appena studiato. Adesso qua porta diverse frasi da diversi saggi. Dice, quando l'uomo diparte dal mondo, perciò muore dal mondo, non lo accompagnano né il denaro né l'oro né le pietre preziose, bensì solamente la Torah che ha studiato e le buone azioni che ha fatto. Questo è palese. Di là non portiamo niente di soldi, zero, zero, zero. Ma quello che portiamo di là è le buone azioni che abbiamo fatto. Quelle nessuno, è una cosa che i soldi te li possono rubare. Le buone azioni nessuno te le può rubare. Neanche dopo la morte. Ti accompagnano e ti proteggono anche dopo la morte. C'era quella famosa storia che questa famiglia, mi viene sempre in mente la famiglia Rothschild, ma non era Rothschild, una famiglia simile in America di filantropi ebrei, grandi donatori, stile Rothschild. Che è una storia vera, che il papà, quando stava invecchiando e era prossimo alla morte, chiama i suoi figli e gli dice: vi lascio due lettere. Una lettera la dovete leggere. Probabilmente l'aveva lasciata il notaio o chi teneva le sue cose, no? E diceva: la prima lettera la dovrete leggere appena sentirete che io sono morto. La seconda lettera la leggerete appena finisce il mio funerale. Ripeto, non è una barzelletta, è una storia vera. Va bene, arriva il giorno che papà muore e allora leggono la prima lettera, il quale lui dice: voglio l'ultimo desiderio prima di andare sottoterra, che per favore mi seppelliate con le mie calze. Adesso, nell'ebraismo è vietato, non si porta nessun tipo di indumento personale, neanche le proprie calze non si possono mettere. Io ho visto dai cristiani, per esempio, cattolici, non so chi, ho visto che li vestono, li truccano. Da noi questo non esiste. Il morto viene lavato accuratamente, ok? E poi lo si mette dei vestiti speciali, è come un lenzuolo bianco, con dei guanti, un cappellino, eccetera, ma non è niente di suo. Perciò le calze non possono essere le calze della persona. I piedi vengono coperti, ma non con le calze tue. Sono dei vestiti che arrivano da Israele, tutto bianchi, eccetera, eccetera. Allora lui dice: l'ultima cosa che vorrei è essere seppellito con le mie calze. I figli vanno dai vari rabbini, ma ovviamente nessuno dà il permesso. Malincuore lo seppelliscono nel modo classico. Finisce il funerale, si piombano a leggere la seconda lettera. E lì papà dice: vedete, neanche le mie calze sono riuscito a portare via. Lui sapeva che nessun rabbino gli avrebbe permesso, ma voleva dargli un insegnamento. Vedete, con tutti i soldi che ho, rimangono qua. Neanche le mie calze le posso portare in tomba con me. Perciò dice ai suoi figli: per favore, continuate nel mio modo, continuate a elargire soldi, fate carità al massimo, perché qui è tutto. Di là non porti niente. Perciò i soldi rimangono qui, usali per il bene. È inutile che li tieni, per poi cosa? Poi non te li porti dietro. Certo, vivi, vivi, ovvio, vivi per te stesso, mangi, bevi, spendi, ma ricordati che c'è altra gente che, se Dio ti ha dato tanti soldi, vuol dire che devi aiutare tante altre persone. Perciò qua dice, nel massimo dei padri dice: di là non porti niente. Semmai qualcosa accompagna, l'uomo nell'aldilà è ciò che egli ha dato in prestito al povero. Esso infatti rimane con te, perché nessuno può sottrarglielo. Perciò sia il prestito che la beneficenza data ti rimangono con te. Interessante, se mai qualcuno ti accompagna, accompagnare si dice melavè, e dare in prestito si chiama malvè. Sentite che il suono è simile: melavè e malvè. Uno vuol dire accompagnare, l'altro vuol dire dare in prestito. Chiaramente cosa si intende? Se tu dai in prestito i soldi, esso infatti rimane con te, perché perciò questo merito di dare i soldi ti accompagna. In prestare soldi, il suo merito ti accompagna anche dopo la morte. Dà tzedakah al povero, anche se solo lui si troverà con te e nessun altro ti vedrà. Non dare soltanto in piazza davanti a tutti: guardate, o vai in sinagoga e fai un'offerta. No, anche quando nessuno ti vede, tra te e lui, fallo. Perciò non fallo per vantarti, ma fallo per la giustizia. Si è tenuti a prestare denaro al prossimo anche quando la povertà si trova in casa propria. Infatti dice: anche un povero a sua volta deve dare carità a un povero più povero di lui. Un centesimo, 10 centesimi, quello che sia. Ma tu non puoi dire: ah, io sono un povero, allora non devo dare. No, anche tu. piccola parte a chi è più povero di te devi darlo. Una volta il Khatam Sofer si recò da un uomo tanto ricco. Il Khatam Sofer era un grande studioso, un rabbino. Lui va da un uomo molto ricco, era tanto ricco quanto avaro, per chiedergli un'offerta per i poveri della città. Benché facesse un gran freddo, l'uomo andò incontro al rabbino nel cortile, esce di casa e va nel cortile. E il padrone di casa era senza cappotto. Il rabbino iniziò allora a esporgli il motivo della sua visita, dilungandosi in richieste, spiegazioni, finché il padrone di casa iniziò a tremare di freddo perché lui era uscito senza cappotto. Rabbi, disse questi, venga, entriamo in casa, parliamone con calma. Dove è acceso il riscaldamento, il cammino, venga dentro. Il rabbi rispose: volevo parlarle proprio in cortile, affinché provasse sulla sua pelle quello che sopportano i poveri della città che non hanno neppure il denaro per comprarsi la legna da ardere. È facile andare dentro a calduccio e parlarne. Ti chiedono offerte per i poveri della città? Vieni fuori, senti quanto freddo fa e loro dormono magari per strada o comunque senza legna. Così potrai capire sulla tua pelle quanto è importante che tu, che sei ricco, possa aiutare gli altri poveri della città. Ultimo, di norma, in ebraico si impegna il termine ribit, che vuol dire interessi, no? Interessi, in prestare interessi. Mentre nel versetto che abbiamo appena studiato, la Torah non lo chiama ribit, ma lo chiama nesher. Gli interessi sono infatti come Neshicha, Neshicha vuol dire morso di un serpente. Perciò qui gli dice, usa la parola, perché molte volte in ebraico una stessa parola può significare diverse cose. Perciò Neshicha vuol dire interessi, ma Neshicha vuol dire anche morso di un serpente. La radice è uguale. Solo una piccola ferita al piede della vittima di un serpente che morsica, che questi sente a malapena, improvvisamente tuttavia la ferita inizia a gonfiarsi. Arriva un serpente e ti fa un piccolo morso. Al momento non senti niente, ma poi pian piano il veleno che comincia a fare effetto, il corpo si gonfia. La ferita inizia a gonfiarsi finché l'infezione raggiunge il cranio e la persona eventualmente muore. Così sono gli interessi. Non li si sente e non ci si rende conto del loro peso finché non si gonfiano e salgono, causando la perdita di molto denaro. Perciò, se tu dai soldi e richiedi interessi, non pensare che ti arricchisci, ma al contrario, causi una grande perdita perché è come il morsico del serpente che all'inizio non senti niente, però poi pian piano si gonfia e l'effetto viene fuori, portando la persona a morire. Ok, abbiamo finito. Avete qualcosa da aggiungere, da chiedere?
Io avrei due cose
Sì.
sul prestito che appunto dice che è meglio, cioè può essere più della tzedakah, eccetera, perché in qualche modo pensavo che, in teoria tu li presti pensando di riaverli, sperando di riaverli. Però ci sono tanti casi in cui non è detto che tu, cioè può succedere qualcosa, per cui in realtà è vero che è una cosa molto bella che tu fai nei confronti di una persona che ha bisogno di quei soldi, però è anche vero che è un modo per affidarsi a Dio, perché tu, ma non solo con le parole, ma anche alla provvidenza, cioè perché è facile dire sì, mi affido a Dio così, però poi ti tieni i soldi, invece affidare proprio anche la tua sicurezza in qualche modo.
Stai parlando di quello che dà il prestito?
Sì, di quello che dai il prestito. È
Che ti affida a
giusto?
Dio che ritorni i
Sì,
soldi
che gli
indietro?
ritorni. Sì, perché non è detto che i soldi, cioè tu li dai magari a questa
Sì,
persona
lui
per
sta dimostrando,
incentivo.
più che altro lui sta dimostrando che è già preventivato nella sua mente che forse questi soldi non torneranno o non tutti. Cioè, io la vedrei in quest'altro modo, che nonostante lui va in un, tra virgolette, rischio, che forse i soldi non gli torneranno, ma non per
Sì.
cattiva, perché magari la
Certo.
persona non riesce veramente, sinceramente, non riesce a dare indietro,
Esatto,
è
sì.
già preventivato che dice, so già che magari non mi tornano e glieli do lo stesso. E questo è il punto, non è tanto sperare in Dio che tornino. E più che altro sono pronto a mentalmente a non
Quello
ricevere
sì,
più.
quello anche, però è come dire, siccome comunque il rischio, al di là del coso, non può, può anche non dipendere dalla persona. Quello apre un negozio per dire, non
Gli va
so,
male anche
chiudono la
quello.
strada al traffico, cioè, capito? Non dipende da lui.
Sì. Però in questo
Okay.
caso avrai fatto della Sedaka. Diventa beneficenza, sì.
L'altra cosa, vabbè, tipo battuta, ma non è proprio una battuta. Cioè, quando dicevi che chi commette delle colpe tanto gravi da meritare di morire, che verrà
La moglie non
disperso,
sa neanche, sì.
che non sa neanche, non si potrà risposare. La punizione non è detto che sia anche per la moglie, magari questo. Contenta così perché dice: ah, che bello, mi sono liberata di uno così, non ce n'è più, basta, finito. Quindi,
Ecco,
secondo me, la moglie non rimane punita.
si parla di, vabbè,
No,
ti devo
perché si parla,
rispondere o?
no, ma perché si parla anche ai figli. Non è detto che sia una punizione, nel senso che si parla di persone comunque che compiono cose molto brutte, che sono un pessimo esempio, che sono delle persone in qualche modo che non sono buone, ecco.
Sì, però la moglie rimane, poverina, tutta la vita senza potersi risposare. Perciò la sofferenza è maggiore.
Sì, per quello, 16.
È quello, sì. Buona serata a tutti.
Grazie, grazie mille,
Ernesto.
grazie.